L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Mancano 5 giornate, 5 al termine del campionato e già si comincia a delineare qualcosa di definitivo, se vogliamo. Intanto lo al discorso scudetto, perché c'è un allungo fondamentale dell'Inter che resta a più 12 sulla seconda, che in questo caso non è soltanto il Napoli ma anche il Milan, già perché il Napoli si fa battere in casa praticamente senza giocare la partita da Maurizio Sarri, il suo ex allenatore, da una Lazio che ha giocato molto 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 bene al cospetto di una Napoli veramente deludente. 0 tiri in porta al termine della partita al Maradona, al cospetto di una Lazio che avrebbe potuto farne anche di più, perché ha sbagliato un calcio di rigore con Zaccagni parato, in quel caso da Milinkovic-Savic, specialista in questo settore. Napoli che dunque saluta i sogni scudetto, che comunque in ogni caso aveva già salutato nel turno passato, e si concentra su una zona Champions da mantenere, perché poi è stato lo stesso Antonio Conte a dire bisogna restare concentrati sul pezzo dopo questa legnata, perché da qui a scivolare è un attimo. Non scivola il Milan, che a Verona soffre tantissimo, più del dovuto, ma riesce a trovare il gol e portare a casa la vittoria con il solito Adrien Rabiot. E c'è anche il solito Leao sostituito, tra i fischi e polemiche con il giocatore che chiede perché sempre io sostituito. Nel frattempo il Verona vive anche un post partita abbastanza burrascoso, con Orban che aggredisce un tifoso fuori dallo stadio, poi ritorna con la macchina nel centro sportivo per scusarsi, ma insomma situazione molto brutta quella che si è venuta a creare, con Orban appunto che aveva aggredito un tifoso, tra l'altro davanti a bambini che chiedevano semplicemente un autografo. Venerdì però è cominciato non soltanto con la vittoria dell'Inter, che allunga quindi il passo e prova a sentire già il profumo di scudetto, e potrebbe arrivare addirittura nel prossimo turno di campionato qualora il Milan e il Napoli non vincessero. Il Milan ospita la Juventus, mentre il Napoli ospiterà la Cremonese, quindi già potrebbe essere più complicato da questo punto di vista festeggiare il prossimo turno di campionato. Però l'Inter sta semplicemente mettendo in freddo lo champagne, pronto a festeggiare. Il Como però inciampa al Mapei Stadium contro un Sassuolo che è la vera rivelazione forse di questo campionato, squadra che ha battuto tante grandi di questo campionato. Ferma il Como di Fabregas. La sera successiva, sabato sera, la Roma non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta, derby del cuore per Gasp, e allora ne approfitta la Juventus, che travolge letteralmente il Bologna, non tanto nel risultato che poteva essere molto più ampio, ma nel gioco, nella determinazione, nella voglia, nella condizione fisica, e stacca il biglietto per la Champions League, perché adesso sono 5 punti di vantaggio sul Como, 5 anche sulla Roma, che possiamo considerare 6, visto che a parità di punti eventualmente passerebbe comunque la Juventus. A 5 giornate dal termine, Spalletti sente il profumo della Champions League. Adesso c'è però l'obiettivo Milan, magari una vittoria per la Juventus potrebbe addirittura rilanciarla al terzo posto in classifica, sognando ancora più in alto. Chiaramente dal secondo al quarto posto vale poco, perché tanto sempre Champions, però è un modo per allontanare gli spettri di un ulteriore scivolone nel finale di campionato. Zona salvezza che vede il pareggio 0-0 della Cremonese contro il Torino, un punticino che può significare qualcosa, può significare tanto se la Fiorentina questa sera batte il Lecce, allontanandosi definitivamente dalla zona di retrocessione, inguaiando il Lecce. Poi ci sarà la sfida diretta tra Lecce e Verona, e ci sarà soprattutto la Cremonese che andrà a Napoli. Dunque lotta a salvezza che resta aperta ancora per un po'. Sfondo sul mercato, tante altre cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangela, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno anche al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, un saluto a tutti.
Allora direttore, io partirei tanto dalla lotta a scudetto, che insomma ci sembrava già abbastanza archiviata, però sorprendente questa sconfitta del Napoli, non tanto perché è avvenuta contro la Lazio, ma perché è avvenuta praticamente senza tirare in porta.
È vero, però guarda, il problema adesso non è un problema di squadre, facci caso, è un problema di allenatori. Ormai si discute a poche, già 5 giornate dal termine, soltanto delle panchine. E addirittura quasi diventano secondari gli obiettivi sportivi delle singole squadre. Nel senso che il Napoli dice secondo, terzo, quarto, non fa niente. Si discute sulla posizione di Allegri se rimane o meno. Spalletti è l'unico che sta risentendo di un periodo positivo. Chivu si toglie i sassolini dalle scarpe, invece Chivu dovrebbe solo stare tranquillo perché deve pagare il dazio del noviziato, nel senso che non è che era tutto scontato, e comunque l'Inter di Chivu ha fatto una bruttissima figura in Champions, quindi ecco, stesse calmo anche Chivu a rivendicare e togliersi i sassolini dalle scarpe, perché qua nessuno si può togliere i sassolini dalle scarpe. Quindi detto questo, è proprio il periodo degli allenatori, perché? Perché gli allenatori, come diciamo da anni, stanno assumendo un ruolo sempre più determinante nel cambiare le squadre. Vale per Conte, vale per Allegri in negativo, vale per Spalletti in positivo e vale anche per Gasperini, per quello che sta succedendo alla Roma, con la rabbia e invidia probabilmente di Ranieri, che altro che sassolino alla scarpa, ha veramente detto una cosa fuori dalla normalità. Ma non è che non appartiene a Ranieri, solo chi non conosce Ranieri può pensare che questo non appartenga a Ranieri. Ranieri è così. È così, dice poco, c'è solo da prendere atto. Per cui è il momento degli allenatori che stanno condizionando in qualche modo questo rush finale di campionato.
Direi nettamente di sì, direttore, è un discorso, un focus giusto quello degli allenatori, anche perché adesso, per esempio, a proposito di Ranieri, sembra abbastanza chiaro che Gasperini abbia fatto capire alla società o lui o io l'anno prossimo. Tu,
ma ha perfettamente ragione, ma assolutamente su Gasperini. Cioè Ranieri veramente ha fatto una cosa che non esiste, cioè mettersi contro un allenatore dicendo ma la cattiveria delle parole, guardate che conta la cattiveria delle parole, cioè Ranieri che dice a Gasperini di cui doveva essere il protettore, che praticamente è stata la quarta scelta, cioè non è una critica a Gasperini, perché lui poteva benissimo dire ma Gasperini secondo me sta parlando troppo, sta dicendo delle cose contro la società che riguardano il mercato della società, questo ci pensiamo io e la società e non Gasperini. Poteva essere anche così perentorio, no, è la quarta scelta, proprio uno sfregio a delegittimarlo. Insomma, mi sembra veramente un atteggiamento un po' vecchio, parte tutto un po' vecchio, perché la rabbia del vecchio, ma del vecchio cattivo, cioè non è la rabbia normale, è una cattiveria gratuita di una persona per cui che vuole prendere le distanze per salvare se stesso. Ma cioè Ranieri a questa età e con questa carriera deve salvare se stesso? Un'uscita straordinariamente infelice, per cui tutta la vita con Gasperini, o tutto Gasperini sta facendo un buon lavoro, è stato come dire forzato, in qualche modo costretto a quell'emozione finale, perché non è che lui rimpianga i tempi di Percassi, ma una condizione in cui, perché la frase simbolo è questa, dice io non sono una persona cattiva, cioè lo stanno facendo apparire come una persona cattiva. Gasperini è sempre stato così, è sempre stato un pungolo, un picconatore del mercato della squadra in cui era, anche all'Atalanta lo faceva, quindi non è che scopriamo Gasperini che pungola la società sul mercato e dice ah, come si permette di fare così, non l'ha sempre fatto. Allora o queste situazioni le gestisce all'interno di un ufficio dove andrebbero gestite, ma fare una piazzata come ha fatto Ranieri pubblicamente dicendo che per lui era la quarta scelta, e che poi tutto era una scelta che aveva fatto la società, cioè, esatto, quindi nemmeno condivisa da lui. Beh no, sinceramente, io dico dimissioni immediate non ci sono state, quindi già siamo in ritardo di Ranieri, ma poi è Ranieri che deve andare via. Ranieri, ottimo allenatore, chapeau all'allenatore, nessuno critica l'allenatore, ma pessimo dirigente.
Direttore, invece Gasperini, sei convinto abbia fatto il massimo quest'anno o ti aspettavi qualcosina in più?
Guardate, per me ha fatto il massimo, perché la Roma è sempre stata negli ultimi anni qualcosa di estemporaneo. Mourinho, poi De Rossi, ma velocemente, poi Ranieri, insomma è sempre stata presa di mano in mano, non c'è mai stata una progettualità. Gasperini è riuscito a installare sul telaio che bene o male aveva fatto Ranieri, ecco guarda che ritorna ancora il nome di Ranieri, l'anno scorso, e su quello aveva inserito degli elementi di novità per quanto riguarda i giocatori e anche di stabilità. È chiaro che a questa Roma va fatto un mercato ancora diverso, cioè vanno inseriti ulteriori risorse di qualità per poter fare il salto di qualità definitivo, ma sarebbe un errore clamoroso non proseguire con Gasperini. Per me Gasperini è un fuoriclasse assoluto, bisogna dargli del tempo, all'Atalanta ce lo poteva avere questo tempo, alla Roma non ce l'ha, ma non è che va forzato in qualche maniera e quindi va costretto quasi alle dimissioni o a uscire. Secondo me è veramente una sorta di suicidio sportivo costringere Gasperini a andare via quando diciamo le alternative non si capiscono. Quali possono essere? Qual è un allenatore che può a lungo termine seminare un nuovo tipo di gioco, una nuova strategia o un ciclo. Ranieri di sicuro no, di sicuro no. Non è che c'è un allenatore come Ranieri, va bene un anno al massimo, questa è la testimonianza nella sua carriera, 2 anni. Insomma, gli esoneri di Ranieri sono scritti nel suo curriculum. Gasperini no, Gasperini ha bisogno di tempo e lui col tempo esalta il materiale che ha a disposizione, perché ha una capacità di variare sul tema che pochissimi altri allenatori hanno.
Mi aggancio a Gasperini per cambiare tema, ma neanche tanto, perché ricordo quando, dopo il pareggio di Gatti all'ultimo minuto nella partita tra Roma e Juventus, lui disse: non capisco perché i miei giocatori erano così depressi e quelli della Juve festeggiavano come se avessero vinto qualcosa, in realtà siamo sempre noi avanti. Invece credo che adesso abbia capito che quell'esultanza era perché la Juventus capì che forse quel gol poteva essere decisivo per accendere qualcosa nel casa Juventus e spegnerla in casa Roma. Tant'è che adesso la Juventus si piazza lì al quarto posto, approfittando anche del calo del Como, a distanza di sicurezza, meno 5, cioè più 5, sia da Como e da Roma, che poi con la Roma diventa più 6 perché lo scontro diretto vedrebbe favorevole la Juventus. E allora ti chiedo, tutti questi punti mangiati da Spalletti rappresentano anche il gruppo che sta lavorando bene, soprattutto ti sembra la Juventus la squadra più in forma in questo momento lì davanti?
Allora, io ti faccio un confronto anche qui tra allenatori. Spalletti, Allegri.
Sì.
Spalletti sta per agganciare Allegri, potrebbe.
Beh, domenica prossima. Sì.
Nel prossimo confronto ci sono 3 punti di differenza. Spalletti è appunto a un balzo da Allegri. Allegri ha avuto a disposizione la squadra all'inizio della stagione e non ha avuto le coppe. Spalletti è entrato in corsa. In una situazione quasi anarchica, confusionaria, incredibile, ha dato ordine a tutto, ha rivalutato e ha fatto apprezzare giocatori come Locatelli, ha messo al loro posto Ildiz e Conceição, sta spingendo molto su Kefren Thuram, secondo me ha poche speranze di migliorare ulteriormente Cambiaso, che secondo me la cosa migliore che può fare la Juve è venderlo, ma sta sistemando sicuramente tutte le cose, tutte le pedine stanno andando a posto. Perché? Perché ha proposto una qualità di gioco diversa e che i giocatori comprendono. Nessun allenatore finora, Allegri compreso, era riuscito a imporre alla squadra una qualità di gioco diversa, una qualità di gioco alto, una qualità di gioco che permette ai giocatori di rimanere nella metà campo avversaria, di difendersi con più sicurezza. Non è che la Juve non corra pericoli, perché ogni tanto qualche menesia appunto di questo o quel giocatore c'è, però il telaio è visibile. È l'allenatore più performante del nostro campionato in questa fase, e non soltanto in questa fase. Dall'altra parte le solite insicurezze di Allegri, che vedi anche nel Milan. Il Milan, per carità, era secondo, adesso è ancora secondo a pari merito, deve giocare, però non hai nessuna certezza sul Milan, non ce le hai. E la qualità del gioco del Milan è sempre lo stesso, entra in campo contro chiunque, anche contro il Verona, e comunque la discontinuità all'interno della partita ce l'ha, l'insicurezza che determina all'interno della partita c'è, perché io avevo apprezzato, ma veramente con chi guarda le cose senza alcun retropensiero, l'Allegri di inizio campionato, che faceva giocare la squadra alta, che rimaneva in posizione pur dopo essere passato in vantaggio, quindi cercando il raddoppio, e poi improvvisamente questa luce si è spenta, non c'è più. Spia evidentemente che non c'è un metodo di insegnamento, non c'è un metodo di lavoro che si basi su quelle diciamo linee di ragionamento e di gioco, e che incrementi quel tipo di lavoro. No, è un'estemporaneità, una partita così, un'altra così, un'altra ancora diversa. Non c'è una, nella Juve tu sai benissimo, anche se prendono gol dal Cagliari, dall'Atalanta, stai sempre a dire, però 3 tiri dall'altra parte, 3 gol, ok, benissimo. Però la Juve è stata sempre nella metà campo avversaria. La Juve ha sempre offerto una proposta di gioco chiara e convincente. Il Milan no. È questo che dico, la differenza fra due allenatori. Non possono essere sullo stesso piano. Non si può pensare, per esempio, a un Allegri e Conte in lotta per la nazionale. C'è un abisso tra Allegri e Conte, obiettivamente. E Conte è l'altro, diciamo, bel distratto del campionato, perché al momento non c'è nessuna manfrina, passo io, scusami, a un altro argomento,
sì,
al momento non c'è nessuna manfrina fra lui e l'allenatore, però si andrà verso una situazione da nervitesi, questo è evidente, perché
sì.
Comunque il progetto della nazionale che coinvolgerebbe De Laurentiis, Malagò e lo stesso Conte in qualche modo è delineato, però chiaramente è De Laurentiis che spinge Conte a fargli sapere qualche cosa, perché chiaramente c'è un altro anno di contratto e bisogna capire se questo anno di contratto bisogna pagarlo ugualmente, lo pagherà la nazionale oppure Conte comunicherà una sua decisione alla nazionale. Conte frena anche in maniera abbastanza dura, dicendo non mi interessa quello che dice il presidente, e non è molto bello come messaggio, però in ogni caso si andrà per forza verso una frizione, a meno che Conte non onori l'ultimo anno di contratto e resti al Napoli.
Tra l'altro, direttore, già l'anno scorso in realtà la situazione era un po' in bilico, nonostante il triennale, però sembrava che Conte fosse in direzione ritorno a Torino, casa Juventus. Poi ci fu quella famosa chiacchierata a Ischia, poi quel famoso incontro nella casa romana di De Laurentiis e l'accordo, la fumata bianca. Tanti soldi spesi sul mercato, ti dico che da Napoli c'è tanto nervosismo e delusione da parte anche della stampa, ma comunque anche dei tifosi, su quello che Conte avrebbe dovuto fare meglio rispetto a quello che ha fatto, perché poi insomma tanti soldi spesi, ma la qualità veramente del gioco è sempre stata abbastanza bassa.
Io sulla stampa sportiva napoletana mi sono espresso di recente, anche con molto rispetto ma anche con molta fermezza, fra le due correnti napoletane, no?
Sì.
L'ho fatto in occasione di un evento diciamo in fausto, come diciamo il ricordo di un collega che a me è molto caro, che si chiamava Franco Esposito. Franco Esposito, che diciamo una colonna del Corriere dello Sport, colonna dello sport in assoluto, ha scritto libri, 6 libri sulle Olimpiadi, un esperto e un cultore di qualsiasi sport oltre che di calcio, ma appartenente a quella scuola napoletana che a me piace molto, di persone obiettive, di persone attente ai fatti, di persone che non speculano sul tifo ma che raccontano la realtà e senza fronzoli, al contrario di un'altra diciamo scuola napoletana che invece tende a essere barocca, a esagerare, a lamentarsi, a creare diciamo delle situazioni conflittuali e complottismi, tutte queste situazioni qua. Allora c'è stata una stampa e un'opinione diciamo di colleghi napoletani che in qualche modo appena si toccava Conte, guai, come vi permettete, il nord che vuole Conte, il nord che semina zizzani. Adesso che Conte in qualche modo sta parlando con una certa chiarezza, sta parlando in un certo modo, qual è la reazione? Ma Conte quando ha detto il secondo posto è il primo dei perdenti, sono frasi che non appartengono alla storia del Napoli. Cioè già subito una clamorosa presa di distanza. Perché? Perché Conte ha perso, Conte ha pareggiato, Conte sta perdendo terreno dal primo posto. Poi guai a dire che si competeva per lo scudetto, anche il Napoli competeva per lo scudetto, ma sta perdendo terreno, diciamo, anche clamorosamente, con delle sconfitte che la gente evidentemente non si aspetta, come se fosse dovuto. E invece no, la mentalità vincente di Conte è una mentalità che fa bene a tutto l'ambiente. Quindi non è che può far bene quando si vince e poi improvvisamente si prende le distanze e Conte ritorna juventino quando le cose non vanno bene. Non funziona così, sinceramente.
Tornando invece alla Juventus, direttore, la trovi lanciata al punto da poter addirittura fare scacco matto sia a Napoli che a Milan? Perché è vero che adesso affronta il Milan, dovesse vincere lo raggiungerebbe, supererebbe. E poi nel turno successivo la Juventus ha un turno più agevole, mentre il Napoli andrà a far visita al Como. Potrebbe esserci un clamoroso doppio sorpasso di Spalletti?
Beh sì, guarda, quella sta diventando la lotta più interessante, non tanto perché le 4 posizioni sono quelle, non credo che ci possa essere inserimento né del Como né della Roma, ma credo che il gioco invece delle posizioni dietro l'Inter sia tutto aperto. E sarà un gioco molto interessante, perché vuoi per principio, vuoi perché diciamo qualche sassolino alla scarpa farebbe piacere a tutti toglierselo, ma insomma questa competizione fra Conte, Allegri e Spalletti secondo me è bellissima, è veramente molto bella e è anche molto significativa.
Forse è anche un qualcosa che darà ancora più interesse nella fase finale del campionato, no? Perché è vero, obiettivi raggiunti, cambia poco primo, secondo, terzo o quarto, però è
innanzitutto
è
però modo... posso dire secondo posto vuol dire anche andare a fare la Supercoppa,
tra l'altro
che non,
sì.
è, non è roba da poco, sono anche quelli dei soldi, quindi magari puntare al secondo posto può essere un obiettivo importante in questo momento, quindi non è vero che il secondo posto non conti niente, è come il quarto, no, per chi ha, come dire, si dice a Napoli la mangiatoia bassa, perché sì. Conte ha detto questa frase, ma evidentemente ha dimenticato il fatto che quell'accesso alla Supercoppa è un'occasione per far soldi ulteriore per la squadra.
Direttore, parlando del campo, ieri ha segnato addirittura David aprendo la partita, ha giocato anche una discreta partita, una gara nella quale addirittura si è rivisto Openda, pochissimo per carità, e Jegrova, e si è capito subito da un paio di giocate di Jegrova perché resta in panchina, giocatore tecnicamente fortissimo, lo dimostra quello stop al volo che ha fatto, poi però è sempre la stessa scelta sbagliata e Spalletti si è arrabbiato, allora... Tu dici, ma perché Spalletti non puntava sempre, punta sempre sugli stessi e su altri no? Diciamo che ieri si è capito, così come si è capito perché tra Openda e David magari qualche cosa la chiede più a David, perché tutto sommato ha fatto un'ottima partita ieri.
È vero, è verissimo. Anche io mi ero illuso su Zegrova, però Spalletti ce l'ha messo, diciamo, nudo e crudo davanti. No, ce l'ha fatto capire, ha detto guardate, ve lo faccio giocare. Zegrova ha la mattonella, sulla mattonella Zegrova è un ballerino, è un qualcosa di eccezionale. Ma fuori dalla sua mattonella non sa che fare, si impappina, a volte fa dei disastri, retropassaggi sbagliati, fa delle scelte sbagliate, per cui ci sono dei limiti. Quindi credo che non possa rimanere un giocatore da Juve, Zegrova, credo sinceramente, perché non ha fatto quel salto di qualità. Con Seisao sì, invece, è un giocatore sul quale si può investire. Ci sono altri giocatori sul mercato, ma io credo che già questa quarta posizione acquisita darà una forza incredibile sul mercato a Spalletti, e credo che le scelte che partano dal portiere, vadano sul difensore, che guardino anche l'attacco eccetera, insomma riguarderanno un po' tutta la squadra, anche il centrocampo, riguarderanno un po' tutta la squadra, un cambiamento, perché come fai a non avere fiducia in un allenatore del genere e nelle indicazioni di un allenatore del genere? Quindi è uno che ti fa la fotografia reale di un giocatore, ma soprattutto al contrario di Conte non te lo molla, cioè lui ci lavora realmente su alcuni giocatori, cioè non è che dice no questo non va bene, quando vede delle potenzialità, quelle potenzialità lui le incrementa con il lavoro e fa benissimo, quando invece le potenzialità sono fine a se stesse, hai fatto l'esempio più fulgido, quello appunto di Zegrova, che rimane un giocatorino bello, bravo, ma fine a se stesso, e in qualche modo bisognerà poi prendere delle decisioni e capire le alternative. David non è male, però posso dire anche David è limitato, cioè ti fa una partita che non è male, ma non ha quella fisicità di conservare il pallone. Ecco, il suo gol è proprio il gol che ha fatto, la spizzata di testa in corsa guardando la porta avversaria. Se lo metti di spalla alla porta avversaria non difende un pallone, se deve superare l'avversario in dribbling non supera neanche un avversario in dribbling, quindi a che serve David in quel posto? A nulla, per me, per la prossima stagione, quindi no, ti sto dicendo, può essere un ottimo rincalzo in alcuni momenti della partita, ma non è uno che ti risolve le partite.
Tra l'altro, insomma, poi queste sono partite, compreso il mondiale che lui farà, in cui si può mettere in vetrina per eventuali cessioni, la Juventus lì farebbe bottino pieno perché lo ha preso a parametro zero. Ci sono già dei messaggi per te, c'è anche una nota audio che Giorgio Solani intanto sta ascoltando, appena mi dà l'ok la facciamo sentire. C'è un amico invece che torna su Chivu con te, dice: Chivu più di altri può togliersi il sassolino dalle scarpe per come si era prospettata la stagione interista inizio estate, per la difesa sotto traccia da parte di molti media verso i soliti noti allenatori. Chivu dovrebbe solo essere applaudito per come ha condotto l'Inter in campionato e anche la possibilità di vincere la Coppa Italia, invece lo si mette nel calderone con gli allenatori sconfitti, dicendo che pure lui non può togliersi nessun sassolino. Va bene, pareri del direttore.
No, pareri, allora pareri lo ribadisco, perché è inutile che fate, guarda. Su questo non vi do soddisfazione, perché è un allenatore nuovo al primo anno, a un certo livello, se vince vince perché è una squadra fortissima, obiettivamente questa
perché
è una squadra che l'anno scorso
poi
l'anno scorso, diciamo, l'Inter è stata a un passo da tutto, quindi sassolini pochi, chi deve essere umile in questa situazione, mi hanno messo a disposizione una squadra fortissima, benissimo, dopodiché lui è riuscito a tenerli in pugno, non deve avere nessun riscatto, è un novizio e come tutti i novizi deve pagare una sorta di scotto, ma normale, non può alzare la testa il signor Chivu, non la può alzare, ha fatto bene, ma ha fatto il suo dovere con una squadra fortissima che, ribadisco, negli ultimi anni ha vinto uno scudetto, questo è il secondo che vince, due secondi posti e tre terzi posti, cioè è una squadra che è stata sempre ai vertici, quindi non è a Chivu che ha ribaltato una situazione difficile, come può essere Spalletti, come può essere Allegri, come può essere Conte, no, è un allenatore al quale è stata data fiducia, Chivu se l'è conquistata questa fiducia, ma togliersi i sassolini dalla scarpa non gli è permesso, non gli è permesso.
Nota vocale per te, sentiamo.
Mi spiace contraddire il direttore, ma quest'anno la Supercoppa è solo tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia. Mi sembra che sia ritornato quest'anno con solamente le due squadre.
La nuova formula, quindi, formula.
Non lo so, non lo so se è stata approvata o no questa formula. Infatti, quindi non ti so dire, mi fido, cioè, secondo me
c'era questo
i nostri ascoltatori sono spesso preparatissimi, ma non so se sia ufficiale questa cosa.
No, infatti stavo cercando l'ufficialità perché sapevo anch'io che c'era questa situazione, però visto poi tutto il carderone che è successo,
io credo che sia ancora però... in Arabia. Credo che sia ancora in Arabia e sia con le quattro squadre.
Allora, ci sarebbe, si gioca sicuramente Ariadne ancora in Arabia, però bisogna capire se appunto sarà tra quattro squadre, tra due squadre, insomma ancora tutto da stabilire. La prossima edizione potrebbe essere alleggerita con l'abbandono della formula della Final Four, ritorno alla gara secca con cambio di location, si dovrebbe non giocare più in Arabia Saudita ma potenzialmente in Florida, una città tra Miami e Orlando, però questa cosa è ancora in stand by e bisogna ancora definirla, quindi diciamo ci sarebbe questa opportunità, questa lettura, ma non è ancora definita.
Vabbè, ma allora diciamo, volendo seguire e dare fiducia al nostro ascoltatore, certo, dico, se c'è ancora una possibilità magari di fare più soldi con quel secondo posto, perché non giocarsela, anche se in dubbio, ribadisco, diciamo informazioni più aggiornate.
No, però ripeto, allora,
è ancora ufficiale, diciamo, no, mi salvo così, no, calcio d'angolo.
Infatti, calcio d'angolo. Vediamo se lo batti meglio della Juve, calcio d'angolo. Allora, l'anno prossimo la Supercoppa, allora dunque, c'è un altro nostro amico che dice, non gli è permesso, lo decide il direttore? Ah, non lo sapevo, uno schifo. Continuo a non essere d'accordo
insiste.
È un altro, no, un altro amico ancora.
Io dico una cosa, ragazzi, non è che tutto quello che tocca l'Inter è oro, no? Adesso c'è stata una difesa di campo, vi solletico su un altro argomento, Bastoni, l'agonia mediatica, signori, ma sì, l'agonia mediatica che ce l'avete sempre con i giornalisti? Bastoni si è reso protagonista di un episodio sleale, chiariamola questa cosa, che poi i social siano delle fogne, e quindi questa, diciamo, la respingo questa, perché la ribalto su di voi, perché io non faccio parte di quella fogna social, io sui social posso esprimere dei pensieri completi, compiuti, ma sempre senza offendere, e questo io sono il primo a censurarlo, ma non è colpa del giornalista che mette in luce una lealtà sportiva se un giocatore poi viene bersagliato dalla critica in quel modo, è sbagliato bersagliarlo in quel modo, ma certamente l'episodio non può in qualche modo essere equiparato e quindi annullato o cancellato da questa famosa frase che non ha alcun significato della gogna mediatica. No, a questo non ci sto sinceramente. Quindi, tornando a Chivu, qua vi ribadisco, un allenatore che è riuscito a vincere, che è riuscito a trovare una grande... deve star zitto. Non ci sono... deve star zitto e godersi al massimo il successo che ha raggiunto. Ma vi assicuro che l'atteggiamento più normale e umano che si possa avere, togliersi i sassolini dalle scarpe, appartiene a una visione vecchia del mondo del calcio, in cui uno ha covato chissà per quanto tempo tutte le critiche, ma non c'è niente di più bello di aver subito delle critiche normalissime e poi di aver risposto a queste critiche con i fatti. Chivu ha risposto con i fatti, non c'è niente altro da aggiungere con le parole. Ha risposto con il campo, vince lo scudetto, probabilmente può vincere la Coppa Italia, chapeau, io sto dicendo questo, chapeau a Chivu, ma nulla di più, non sassolini dalle scarpe. Sassolini dalle scarpe appartengono magari a un altro registro di allenatori che magari hanno vinto 2, 3, 4, 5 scudette, è il primo anno di Chivu, no? Il primo anno da allenatore di un certo rilievo, benissimo, il primo anno, che fai, ti togli i sassolini dalle scarpe? Allora a quel punto io ti dico, non puoi toglierti i sassolini dalle scarpe perché pochi altri allenatori hanno avuto a disposizione una squadra come l'Inter per poter vincere lo scudetto che ha vinto. Tutto qua, semplice.
Ti faccio una domanda, direttore. Quali sono le, ad oggi, le tre squadre, proprio me ne metti in ordine, prima, seconda e terza, che ti sono piaciute di più, proprio per proposta di calcio?
Vabbè, te le dico subito. Il Como, sicuramente, anche se poi fa sorgere la bocca. Oggi leggevo un articolo di chi critica Fabregas e il Como in assoluto, perché è una squadra che secondo loro fa antipatia perché si basa molto sui soldi. Ma chi se ne frega si basa sui soldi? Sinceramente, se poi i soldi servono per poter esprimere uno spettacolo, appunto, per poter esprimere un calcio così bello, così convincente, un allenatore in gamba, tanti giocatori giovani e nuovi, pagati per carità in maniera anche importante, ma insomma, perché bisogna essere sempre negativi? È una bella realtà. Seconda, la Juventus, sinceramente la trasformazione della Juventus di quest'anno è quella che ha fatto, diciamo, il salto di qualità maggiore rispetto allo sfascio che c'era prima. Quindi Como per la bellezza, la Juventus per il ribaltamento dei ruoli, e poi guarda, ti metto l'Inter perché non posso non mettere l'Inter, perché sicuramente, ecco qua, chapeau a Chivu è riuscito a dare una fisionomia di gioco a una squadra che in qualche modo l'aveva psicologicamente persa. Quindi sono queste le tre squadre migliori. Una nota di demerito invece io la do a Conte, perché non si è fatto altro che parlare dei Fab Four, ma i Fab Four sono una palla al piede del Napoli, ma questo lo si sapeva sin dall'inizio del campionato. Tutti a applaudire il ritorno dei fantastici quattro, Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne, e poi una volta, due volte che giocano insieme fanno flop. Addirittura si è costretti a sostituire Anguissa e mettere Allison. E evidentemente il gioco del Napoli, il gioco che vuole Conte, non è supportato bene da questi quattro giocatori.
O comunque bisognava lavorarci di più, o comunque io ricordo sempre...
O comunque bisogna lavorarci di più, esatto. Sono d'accordo.
Esatto. C'è anche un'altra nota vocale. Ci aggiungo anche, direttore, che poi quando c'è il Mondiale c'è sempre questo rischio, no? Che nelle partite finali, quando magari i punti non pesano più di tanto, qualcuno gioca un po' al risparmio. L'hai notato forse in campo? Io su De Bruyne non posso, sì, onestamente.
È verissimo. Vabbè, l'abbiamo notato per Lukaku, l'abbiamo anche per la vicenda clamorosa di Lukaku. No?
Già, è tornato oggi, tutto a posto.
Esatto, tutto a posto, applaudito pure dal pubblico.
Sì, sì. Però, vediamo lo shampoo che gli fa Conte, che era il suo pupillo. Esatto. E adesso vediamo che succede. Nota vocale. No, Giorgio forse la sta ascoltando in questo momento, quindi tra poco l'andiamo a sentire, così facciamo proprio una chiusura con un'altra nota vocale e ti saluto. Direttore, invece per quanto riguarda la salvezza, Lecce o Cremonese?
Lecce lo vedo più diciamo indicato, però può essere anche che poi ce la faccia, un colpo di coda.
Dipende anche dalla gara di oggi con la Fiorentina.
Esatto, è molto importante. La Fiorentina ormai si è tirata completamente fuori, il Cagliari ha fatto un bel colpo di reni, il Genoa con De Rossi è sicuramente migliorato, però tra Cremonese e Lecce in questo momento vedo peggio il Lecce.
Il Lecce. Allora ce la sentiamo, Giorgio, quest'altra nota vocale, vai.
Caro direttore, sono Luigi. Io ti ho sempre amato e ti ho sempre rispettato perché sei sempre stato un obiettivo, però te lo devo dire, anche se ti voglio bene, perché veramente sei un obiettivo, sei molto bravo, però stamattina tu Chivu stai toppando, perché Chivu secondo me si deve togliere qualche sassolino perché è stato sbeffeggiato tutto l'anno.
Direttore, allora il nostro amico ti dà grandissimo.
Mi sono perso la frase finale. Che cosa
la frase finale ha detto che, insomma, sulla questione che Chivu si sta togliendo, non si debba togliere i sassolini dalla scarpa, è sbagliato, secondo lui.
Allora, guarda, innanzitutto lo ringrazio per il garbo, lo ringrazio perché mi segue, non c'è da fare polemica. Io scherzo, signori, cioè, su queste cose non è che bisogna prendersi troppo sul serio. A me piace sempre però mantenere un profilo basso in tutti gli aspetti della vita, incluso il calcio. Se noi dobbiamo fare da gran cassa a un allenatore, cioè ci sono sempre questi eccessi, no? Se lo critichi a uno, ha tutto il diritto di togliersi i sassolini. Però io ho conosciuto allenatori signori, intelligenti, che a un certo punto, pur avendo subito delle critiche, poi si sono tolti le loro soddisfazioni sul campo. Mi piacerebbe, possiamo dire così, dai, ben faccio io un passo verso l'ascoltatore. Mi piacerebbe vedere un
allenatore che nonostante le critiche dimostri con i fatti che quelle critiche erano ingiuste o esagerate. Sivulo ha fatto, non c'è bisogno che ne parli, questo sto dicendo, non c'è bisogno che ne parli.
Chiarissimo, direttore, chiarissimo, e penso che anche al nostro amico abbia fatto piacere questo chiarimento.
Ma glielo dico con garbo perché mi ha fatto piacere per le parole che ha detto.
No, no, veramente, grazie. A me piace molto l'educazione dei nostri amici, che poi ognuno può avere la sua idea, però ecco, lui, perfetto, qualcun altro che ha scritto, lasciamo stare. Ciao direttore, grazie, direttore
ciao,
De Paola.
Ciao.
Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.